Buongiorno, allora innanzitutto una comunicazione di servizio, siccome una vostra collega si è lanciata nel fatto di voler raccogliere l'opportunità di fare l'esercitazione di scrittura, ma lo ha fatto valendosi di quello che ho detto, magari si può fare in un secondo momento, perché la mia idea originaria era si fa l'esame e si consegna l'esercitazione. Però in effetti, cioè non è che c'è un reale motivo per questo, quindi il frequentante che vuole, questo sì, prima della fine del corso, dice io vorrei fare l'esercitazione di scrittura, parliamo dell'argomento, almeno si fissa nei termini generali di che cosa uno pensa di volersi occupare, qualche linea di fondo, così come abbiamo fatto con lei. Poi quando c'è tempo, magari approfittando della pausa estiva, uno lo fa. Quindi lo ridico perché in effetti può essere ragionevole questa, diciamo, separazione di tempi e può essere confortante l'idea che uno lo può fare anche in là. L'unico fatto è che ne dobbiamo parlare ovviamente prima della fine del corso perché è una cosa che riguarda appunto i frequentanti. Ci ho detto, e questo massima libertà di argomento, lei ha pensato un argomento che le interessava assolutamente a lei, che prende spunto da Gramsci, ma in realtà poi può anche andare in altre direzioni. L'importante è appunto, se si vuole, cogliere l'opportunità per fare un'esercitazione di scrittura separata da quello che poi uno dovrà fare, per obbligo per la prova finale della triennale. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con diciamo, De Martino etnologo di se stesso e quindi ci eravamo concentrati un po' sui due saggi che secondo me possono essere utilmente letti insieme e tenuti presente insieme intorno a una storia del mondo popolare subalterno e Note Lucane, perché affrontano gli stessi temi, ma in chiave e con lo stesso spirito, molto militante, diciamo, ma con un approccio espositivo diverso. Uno è proprio saggistico, con riferimenti ufficiali a teorie, autori, eccetera, e uno proprio in chiave di presa diretta, con, gli abitanti del quartiere dell'Arabata. E perché in mezzo c'è il fatto che De Martino comincia ad avere a che fare con il mondo popolare subalterno, non più solo come dirigente politico e lettore, ma comincia la sua impresa di etnografo e quindi, diciamo, nel giro di un anno appunto c'è questo passaggio fra i due saggi, si vede, si coglie e i due possono essere visti insieme. Ho fatto nella versione che ho pubblicato dopo la lezione scorsa, ho fatto degli interventi sulla famosa questione degli asterischi, quindi se vi andate a vedere la pagina sul sito vedete a quale punto è. Lo considero sostanzialmente definitiva con un dubbio che ho in mente, quindi è fortemente attendibile, diciamo. E insomma, nel giro della prossima settimana lo rendo definitivo. Comunque ci avviciniamo molto. I due di De Martino li ho messi entrambi con doppio asterisco perché appunto mi sembra ragionevole tenerli in considerazione insieme. Di De Martino mancano, da dirne qualcosa, sette interventi, tutti molto piccoli, che si situano quasi tutti tra gli anni 51 e 52 e uno solo nel 54. E anche qui è interessante il passaggio di questo paio d'anni tra questo gruppetto di sei e quello del 54. I sei, diciamo, si articolano intorno al tema del folklore progressivo. In buona sostanza. 51-52, quindi siamo ancora un anno dopo 49 intorno alla storia del mondo popolare subalterno, 50 note lucane, 51-52 questi sei brevi interventi di taglio giornalistico essenzialmente. In mezzo succede un'altra cosa ancora, e cioè viene pubblicato Letteratura e Vita Nazionale, il volume dei Guadagni del Carcere di Gramsci, in cui sono contenute le osservazioni sul folklore. Questo, diciamo, calamita l'attenzione degli addetti ai lavori, che oggi chiamiamo antropologi e allora non si chiamavano antropologi, comunque quelli che si occupavano di cultura popolare ovviamente sono attratti da questo gruppetto di pagine che Gramsci stesso aveva riunito a suo tempo chiamandole Osservazioni sul folklore. Nel 51 stesso viene organizzato un convegno dalla casa editrice Einaudi, mi sembra, per discutere dei temi di letteratura e vita nazionale, che si svolge in tre sessioni tra maggio e giugno del 51, e quella del giugno è dedicata a Osservazioni sul folklore. I relatori sono Toschi, Santoli e De Martino, e rappresentano tre anime fortemente diverse. È un passaggio, diciamo, evidentemente importante questo piccolo convegno. Intervengono dal pubblico anche altri come Cirese, perché per esempio Santoli, che non è marxista, ma ha immediatamente, e quindi non è, diciamo, degli intellettuali che fioriscono e sono molto presenti e molto attivi e molto rappresentati in questa lista dei 48, ma immediatamente individua in Gramsci un interlocutore intellettuale, lo cita più volte, lo usa più volte, è uno dei tre relatori a questo convegno, quindi rappresenta un po' l'anima filologica e di tradizione accademica in questo convegno, e ne trarrà lo scritto che è rappresentato nella lista che abbiamo noi e che si chiama Tre osservazioni su Gramsci e il folklore. Quindi quello che lui, i temi che tratta in questo incontro sono rappresentati in quel saggio. Toschi rappresenta l'accademismo folclorico, perfettamente a gramsciano e a marxista anche lui, però è il folclorista, uno dei folcloristi importanti ufficiali del momento. Vi ho già detto che a quel punto c'erano solo tre professori di tradizioni popolari in cattedra in tutta Italia, un concorso che era stato fatto nel 49. Uno era Paolo Toschi a Roma e gli altri due erano in Sicilia, Cocchiara e Carmelina Naselli, tutti e tre attivi durante il fascismo, ovviamente per età. Toschi scrive una cronaca di questo incontro sull'Ares, ma non pubblica particolari saggi. De Martino, ci sono ben tre dei piccoli scritti del 51 hanno a che fare con questo incontro, perché gli appunti inediti che sono stati ritrovati in seguito e pubblicati sulla ricerca folclorica nel 92, uno è una traccia della relazione per questo convegno. L'articolo che pubblica De Martino sull'Unità nello stesso giugno del 51 e che si chiama Il folklore progressivo, e che quindi, diciamo, conia l'etichetta che poi De Martino userà per qualche anno, è anch'esso, rispecchia i temi dell'intervento di quel convegno, secondo la testimonianza di Cirese in un altro articolo. E l'articolo che compare il mese dopo su Mondo Operaio, sempre di De Martino, e che viene ripubblicato nella lista, noi lo abbiamo nella ripubblicazione della rivista Il De Martino, che è l'organo dell'Associazione dell'Istituto Ernesto De Martino, è anch'esso diciamo, fa riferimento all'intervento, all'intervento del 50, di questo convegno. Quindi, diciamo, sono tre fonti diverse, anche se non ne ha mai tirato fuori un vero e proprio saggio come, come Santoli, abbiamo da tre fonti diverse le tracce di che cosa, di ciò di cui si è occupato intervenendo in quel convegno. Il tema che grosso modo collega tutti quanti questi sei saggi, poi gli altri tre sono interventi essenzialmente su Il calendario del popolo, che era una curiosa rivista che esiste tuttora, ha vissuto tante vite nel corso del tempo, di taglio divulgativo. Adesso non voglio sbilanciarmi perché non mi sono documentato al riguardo sulla storia culturale del calendario del popolo, ma avete presente che c'è il calendario di Frate Indovino, che è una pubblicazione che è un calendario effettivamente, ma abbastanza corposo, con un mucchio di riferimenti di più vario genere e natura, pillole di saggezza e cognizioni di carattere pratico, utili, eccetera, estremamente diffuso, credo che esista ancora, io lo vedevo nelle case dei miei nonni quando ero piccolo. Non so se Il calendario del popolo si era messo nome in relazione al calendario di Frate Indovino, ma l'approccio era fortemente divulgativo e si rivolgeva appunto a un pubblico di sinistra, possibilmente popolare, trattando temi, chiamando anche appunto intellettuali importanti come Ernesto De Martino a trattare i temi di cui si occupavano in modo più alto in altre sedi, a trattarli anche sul calendario del popolo. Ci sono ben tre interventi sul tema del folklore e Gramsci tra 51 e 52, che riprendono un po' sempre gli stessi argomenti con accentuazioni un po' diverse. Il tema di fondo di Ernesto De Martino in tutti e sei questi interventi è in dialogo con quello che dice Gramsci in Letteratura e Vita Nazionale, il tema della scissione fra alta cultura e cultura popolare. Questa cosa su cui Gramsci, diciamo, scrive, ragiona lungo tutta la sua periodo carcerario, che ha tanti nomi diversi, che viene declinato con tanti accenti diversi, la questione del nazionale popolare, che in Italia manca e che in altre nazioni è stato realizzato, la questione della riforma popolare, cioè la riforma religiosa protestante che in Italia e nei paesi cattolici non c'è stata e che non ha quindi coinvolto il popolo e creato circolazione tra alta e bassa cultura, tanti aspetti diversi, il risorgimento come rivoluzione mancata, il risorgimento in Italia come rivoluzione mancata e quindi la realizzazione monca dell'unità d'Italia come fatto tutto d'élite, la rivoluzione passiva, un altro pezzo di lessico gramsciano che ha a che fare sempre con questo tema visto da un altro punto di vista, cioè cambiamenti che però risultano monchi e parziali perché non coinvolgono alto e basso insieme, il che non vuol dire che alto e basso abbiano gli stessi interessi, perché qualcuno dirige e qualcuno è diretto e gli interessi sono quelli di chi dirige, gli interessi principali. Però in un modo di rinnovamento e di rimescolamento, esserci dentro, partecipare, fa crescere da strumenti ed è comunque un avanzamento, anche se non stai difendendo direttamente i tuoi interessi di classe, esserne fuori, esserne escluso è una forte penalizzazione da tutti i punti di vista, sociali e soprattutto quelli di cui più Gramsci si interessa e ne riflette, culturali. Questo grande tema della separazione fra alta cultura e cultura del popolo è quello su cui batte De Martino in questi sei interventi, da due punti di vista, il dall'alto e il dal basso, cioè l'etichetta che crea folklore progressivo essenzialmente tutti gli esempi che riporta in questi sei testi, quando fa esempi, la grande maggioranza sono contenuti nel saggio di cui abbiamo parlato la volta scorsa, Note Lucane, cioè sono cose che lui ha scoperto all'Arabata nel suo primo confronto con i contadini poveri lucani. Ha imparato tante cose e continua a rigiocarsele e a riragionarci sopra. Non le aveva chiamate così in quel saggio, come abbiamo visto, le chiama così in questi altri interventi, e dice segnano la presa di coscienza, l'espressione di prese di coscienza, di parti, brandelli, conati, tentativi di presa di coscienza da parte del mondo popolare subalterno, e quindi c'è una integrazione, se non una correzione, della visione del folklore che Gramsci propone come quasi interamente associata al mondo dell'arcaico e come fenomeno da dover serissimo e importantissimo, ma essenzialmente da dover superare. Dice De Martino, in realtà con il sommovimento che abbiamo nell'Italia del dopoguerra abbiamo anche dei contributi in realtà positivi da parte del folklore, da parte del mondo popolare subalterno, ma anche dall'alto, cioè si è creato tutto un movimento di intellettuali, cineasti, letterati, pittori, che tematizzano questioni che riguardano aspetti della cultura popolare e della vita culturale popolare, lo portano sugli schermi, nelle pagine, nei libri, dei libri, sulle tele che dipingono, e quindi in qualche modo c'è anche l'altro aspetto di cui Gramsci si lamentava, di separazione degli intellettuali e disinteresse degli intellettuali tradizionali rispetto alla vita culturale popolare. C'è qualcosa che si muove anche su questo aspetto. Nell'articolo che pubblica sull'Unità, che si chiama così, Il folklore progressivo, il 28 giugno del 51, De Martino caratterizza rapidamente che cosa intende per folklore progressivo. Il sopratitolo dell'articolo, che si intitola Folklore progressivo, è Note Lucane, quindi si riallaccia proprio esplicitamente all'esperienza della Arabata, e nell'incipit ci dice un po' che cosa intende per questo. Dice: sotto la spinta del movimento operaio e della sua coscienza teorica più alta, che è il marxismo-leninismo, si è venuto determinando nella vita culturale delle classi subalterne e strumentali della società borghese un vero e proprio sblocco delle forme tradizionali di vita culturale popolare. Questo termine sblocco è una cosa che ricorre anche nel saggio del 54, dove non parla più di folklore progressivo. Sblocco delle forme tradizionali di vita culturale popolare. Si è cioè venuto costituendo un folklore progressivo, che è proposta consapevole del popolo contro la propria condizione socialmente subalterna, e che commenta, esprime in termini culturali le lotte per emanciparsene. E poi ci sono tutta una serie di esempi. Essenzialmente lui pensa alle espressività collegate a momenti di lotta come occupazioni delle terre e occupazioni delle fabbriche, a commenti di cui ci aveva dato tanti esempi, di momenti della vita politica e di quindi della lotta politica e della lotta tra partiti, per esempio nel momento delle elezioni, tematiche politiche generali su cui si hanno appunto interventi spontanei dal basso. Un tema su cui si batteva molto all'epoca era la questione della minaccia di guerra. La guerra era appena finita, la seconda guerra mondiale, ma finita la guerra guerreggiata era scattata la guerra fredda, cioè la contrapposizione tra Unione Sovietica e Stati Uniti e rispettivi alleati. C'era stata le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che avevano suscitato un'enorme, diciamo, preoccupazione, e fino a quel momento l'America era l'unica detentrice di questa arma che sembrava un'arma di finale, diciamo, la bomba atomica. Quindi il tema della pace contro le minacce alla pace era un tema su cui a sinistra si batteva molto. Esistevano i partigiani della pace, movimenti ad hoc sul tema della pace, che largamente venivano accusati da destra di essere semplicemente movimenti di fiancheggiamento e tentativo di protezione del blocco sovietico contro temute aggressioni da parte del più forte blocco occidentale. Comunque la questione guerra-pace era molto presente nel dibattito politico. E quindi De Martino, per Folklore Progressivo, definizione quella che abbiamo letto, pensa come esempi a questo tipo di cose e a quelli che lui stesso ha raccolto direttamente alla Rabata. Negli altri interventi, appunto, che essenzialmente fanno questi pubblicati, che fanno riferimento al convegno del 51 sul volume di letteratura e vita nazionale, torna questo tema dello sblocco della tradizione, e per esempio in questo su Mondo Operaio ritorna l'espressione sblocco della tradizione. Si sottolinea l'impegno di cineasti, narratori e pittori che corrisponde, diciamo, a quello, alle prese di posizione che vengono dal basso. Si parla di un nuovo umanesimo socialista, ma non contemplante, e cioè forte sotto il profilo teorico e fattivo sotto il profilo pratico, grazie appunto a questa rimessa in movimento che coinvolge sia l'alto che il basso. Sul calendario del popolo, il primo intervento, che si chiama Il folklore, di nuovo ritorna all'espressione nuovo umanesimo in cammino, e come altri esempi di folklore progressivo cita le grandi feste popolari, tradizionali e nuove: la festa del primo maggio, le nuove feste dell'unità, che è un circuito che per parecchi decenni, diciamo, è andato crescendo e si è esteso su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo effettivamente, diciamo, fette di popolazione. Non erano soltanto gli elettori del Partito Comunista che partecipavano alle feste dell'unità, e c'erano manifestazioni molto varie e variegate, oltre alla festa nazionale che era una enorme kermesse, ma insomma c'erano feste dell'unità di quartiere, cittadine, di paese, eccetera. Era un circuito molto ricco, esperienze teatrali di base, canti di protesta, e corrispondentemente cita di nuovo sempre esempi presi dalla Rabata e la canzone della Rabata, che qui attribuisce direttamente a Rocco Scotellaro, e coerentemente con l'impostazione, diciamo, del calendario del popolo, lanciano anche un concorso per la raccolta di esempi di folklore progressivo, con una serie di norme che detta nel suo articolo De Martino, per dire cosa si deve intendere per cose che i lettori possano segnalare al calendario del popolo. Sarebbe stato interessante, ma non ho fatto l'operazione di documentarmi come è andato il concorso e cosa sia venuto fuori, però diciamo è abbastanza significativo che sia stato lanciato, insomma, sempre con lo spirito di far vivere questa cosa e farla tradizione vivente e non solo cosa di cui si parla nei convegni tra colleghi accademici o aspiranti tali. Il secondo intervento sul calendario del popolo è intitolato Nui simma mamma da bellezza, che come sappiamo è un verso della canzone della Rabata, e il tema è la letteratura dialettale. Lì, in questo contesto, risponde a dei lettori del calendario del popolo che contestano l'uso del dialetto e dicono bisogna diffondere la lingua, basta questo dialetto che è sintomo e sinonimo di arretratezza e di subalternità, detto nei termini gramsciani, puntiamo all'unificazione e all'elevazione del livello medio con l'italiano e la lingua. De Martino invece difende la letteratura dialettale, quindi polemicamente e programmaticamente mette un titolo in dialetto per dire: attenzione, lingua-dialetto, non dobbiamo considerare questa opposizione astrattamente fuori del tempo, vediamola nel contesto. E quindi porta l'esempio del contesto italiano di quegli anni in cui c'è letteratura dialettale che esprime contenuti progressisti, c'è il folklore progressivo che si esprime a volte in dialetto, ci sono i nuovi poeti dialettali, e fa degli esempi un po' giusti e un po' no, Eugenio Cirese, che era il papà di Alberto Mario Cirese, che era effettivamente un poeta dialettale molisano, Vannantò, che era, mi pare, non mi ricordo se abruzzese o campano, Scotellaro, che era un poeta in lingua, rappresentante di un mondo, diciamo, immediatamente popolare, ma era un poeta in lingua. Comunque dire, ci sono delle espressioni in dialetto che sono importanti per noi, portano contenuti nuovi, li fa rientrare sempre in questo discorso del folklore progressivo, e dice rispondono, anche qui c'è in tutti questi articoli la tematica di Gramsci, letteratura e vita nazionale, alta cultura, cultura popolare, queste espressioni rispondono alle cose che sulle quali si interrogava Gramsci, e che Gramsci diceva ci vogliono, sono importanti, eccetera, quindi no, non pigliamocela così col dialetto a prioristicamente, dobbiamo andare a vedere, ci sono esempi e casi in cui viceversa veicola cose buone e giuste. Gramsci e il folklore, il terzo intervento sul calendario del popolo, ragiona un po' più nel merito sulle posizioni di Gramsci sul folklore e dice che appunto gli esempi di folklore progressivo, gli stessi menzionati in tutti gli altri articoli, sono utili anche per integrare la visione e la nozione di folklore che proponeva Gramsci nei suoi quaderni. Qui cita la letteratura e vita nazionale e passato e presente, un altro dei volumi dei quaderni. Qui siamo nel 52. E quindi, diciamo, il dialogo è con Gramsci, letteratura vita nazionale, alto-basso, folklore progressivo come contributo alla rimessa in circolo, al movimento del basso, che non è solo fermo e immobile. L'intervento del 54 per un dibattito sul folklore è su una rivista lucana che si chiama proprio così, Lucania, che è nata quell'anno e che gli chiede un intervento, lui che ormai, siamo nel 54, è diventato abbastanza esperto e frequentatore del terreno lucano, gli chiedono, diciamo, un intervento, di pronunciarsi su cosa sarebbe giusto fare per intellettuali locali che animano un'iniziativa culturale locale come una rivista locale, Lucania, che cosa sarebbe giusto, cosa sarebbe buono, eccetera, eccetera. Nel frattempo, appunto, De Martino ha fatto varie presenze in Lucania. Le sue presenze sul campo non sono mai andate oltre il mese continuativo. In Lucania la più lunga nell'ottobre del 52, che è grosso modo un mese tra, mi pare, fine settembre e inizio novembre, una cosa del genere, quella che ha dato luogo alla Terra del Rimorso, stiamo più o meno negli stessi tempi, lui usa ritornare, cioè è proprio il tipico rapporto col terreno del folclorista, dello studioso di tradizioni popolari, del demologo, quello che lui non è e non vuole essere, ma è questo il rapporto, cioè una persona che abita nello stesso posto che studia in Italia. Ci volevano 10 ore per arrivare da Roma a Matera all'epoca, cioè non era pochissimo, però insomma ti ci sposti in giornata e ritorni un altro giorno, quindi diciamo era ragionevole anche fare brevi soggiorni. Quelli da un mese erano organizzati con equipe, collaboratori, fotografo, il cineasta, eccetera. Cominciava ad andare con lui Diego Carpitella per raccogliere testimonianze di musiche e di canti, però diciamo non sono mai spostamenti come facevano gli etnologi che partono, vanno lontano, stanno all'epoca mesi e anni, però ci è andato già ormai parecchie volte, ha raccolto molto materiale e sta lavorando a entrambe le ricerche che non a caso usciranno l'una a distanza di un anno l'una dall'altra, su De Magia e Morte e Pianto Rituale, la cui parte etnografica è appunto derivata dalle ricerche di questi di questo gruppo di anni in Lucania. In questo intervento del 54 De Martino non parla già più di folklore progressivo, il nome di Gramsci non è esplicitamente presente, ritorna all'espressione sblocco della tradizione, ma stavolta l'esempio che porta di sblocco della tradizione non sono i canti di protesta o la canzone dell'Arabata, è l'evangelismo, i movimenti evangelici diffusi nel Mezzogiorno, di cui immediatamente si era occupato, come abbiamo visto, già in Note Lucane ne parla, lui interessato specificamente ai fenomeni religiosi, aveva colto subito questo intreccio alto-basso, confessione comunque, religiosa istituzionalizzata di una chiesa e partecipazione popolare diretta, non passiva come nelle messe della Chiesa Cattolica, quindi aveva subito colto questo fenomeno come interessante. È significativo che nel 54 lo porti come esempio di sblocco della tradizione, e ciò che raccomanda a la rivista Lucania che lo ha interpellato e su cui interviene è di fare inchiesta su un tema che appunto è ricorrente ma comincia in questi anni e non, del quale con un'espressione che non usava precedentemente, la miseria culturale. La miseria culturale del Mezzogiorno è il tema da indagare, da analizzare, sul quale raccogliere elementi, sul quale farsi un'idea esatta e concreta col quale confrontarsi. È come se fosse un po' un passo indietro rispetto al momento, diciamo, galvanizzato e galvanizzante del folklore progressivo. La miseria culturale del Mezzogiorno gli era perfettamente presente da subito. L'articolo Note Lucane comincia con l'Arabata e l'immagine del caos, quindi chiarissimo, però diciamo che lì l'accento era sul riscatto e sulla capacità e volontà di riscatto e di esserci nella storia. Nel corso degli anni 50 fino appunto alle sue monografie su De Magia e Morte e Pianto Rituale è piuttosto su quest'altro tema, cioè la miseria culturale, come si articola, cioè il corrispettivo in termini di cultura della deprivazione sociale ed economica che il mondo contadino, il mondo popolare subalterno nel meridione vive e che è la base materiale del rischio della presenza che si vive anche nel nostro Mezzogiorno e non solo nei mondi magici, insomma, nelle realtà extra europee. Lui continua a essere impegnato politicamente e diciamo, tutti e tre i suoi scritti, i suoi libri, fino a, compreso alla Terra del Rimorso, hanno un tessuto di base fortemente impegnato, cioè per lui queste sono pezzi di conoscenza che non dovrebbero rimanere fine a se stessi, ma far parte di un progetto di riscatto. Però l'attenzione è concentrata su capiamo che cosa c'è, perché la situazione è, insomma, presenta elementi di forte sofferenza, e appunto la nozione che usa è quella di miseria culturale del Mezzogiorno. Ciò che raccomanda di fare come contributo conoscitivo è fare inchiesta, cioè usa spesso la parola inchiesta in questo articolo, chiede agli intellettuali locali che si prendono la briga di fare questa meravigliosa iniziativa di lanciare una nuova rivista, di fare inchiesta, quindi andare in giro nella loro regione a vedere come stanno le cose, a raccontarlo. Non solo, dice, però badate, cercate di non fare che sia solo una rivista da intellettuali, di intellettuali per intellettuali, tirate dentro i contadini e le contadine. E il modo migliore in cui questo si può fare è raccogliendo biografie e autobiografie, quindi cercando in qualche modo di dare la parola in presa diretta al mondo popolare subalterno che non riesce a prendersela da solo. Biografie e autobiografie di contadini e contadine, qui siamo alla fine del 54, perché cita poi un articolo di Mario Alicata che è uscito nel settembre del 54, quindi l'articolo di De Martino è stato scritto alla fine dell'anno, e nel frattempo era uscito il libro di Rocco Scotellaro che abbiamo menzionato la volta scorsa, Contadini del Sud, libro postumo perché Scotellaro era morto a 30 anni nel dicembre del 53, ma i suoi amici Manlio Rossi Doria e Carlo Levi pubblicano appunto postumi tre libri, due di taglio poetico e narrativo curati da Carlo Levi e Contadini del Sud curato da Manlio Rossi Doria, abbiamo detto massimo economista agrario italiano dell'epoca, che ha una posizione politicamente scomoda dal punto di vista di De Martino. Avevo detto, era stato comunista in galera come comunista, si era staccato dal PC mentre era in galera, dopo la guerra e si avvicina al Partito d'Azione, fa campagna elettorale per il Partito d'Azione, che era un partito aideologico, una ipotesi di forza politica, dischiarato a sinistra certamente, ma fortemente sganciato da ipoteche ideologiche forti e molto centrato sul fare. Era un partito di grandi teste intellettuali che è morto praticamente subito, non è riuscito a conquistarsi seguito, ed era la tipica cosa di cui dopo tutti hanno parlato sempre bene, perché tanto ormai non dava più fastidio. E quindi, diciamo, è una presenza bella ed elegante nella storia politica italiana, contestato e osteggiato a sinistra dal PC e dal PSI all'epoca, quando ancora esisteva. E Carlo Levi c'era dentro, ma c'era, ci dialogava Lussu, ci dialogavano varie persone, c'era Manlio Rossi Doria. Dopodiché si dedicherà essenzialmente a quella che lui chiamava la politica del mestiere, alla riforma agraria, e Rocco Scotellaro stava lavorando con lui quando è morto all'osservatorio di politica agraria dell'Università di Napoli che stava a Portici, perché aveva avuto l'incarico, si era ritirato dalla vita politica attiva Scotellaro dopo essere stato messo in galera con una forma di persecuzione politica, di fatto, ricordate, abbiamo detto, è stato il primo sindaco socialista a tricarico, riconfermato, l'eletto nel 46, riconfermato nel 48, ma messo in galera con dei pretesti di tipo amministrativo nel 50, ci sta due mesi, poi visto che non era aria, smette, diciamo, una presenza politica attiva e cerca di fare altro. Rossi Doria lo chiama a Portici, ha un incarico dalla casa editrice La Terza per fare un'inchiesta sul campo, sulla condizione contadina nel Mezzogiorno d'Italia, in particolare nella Basilicata che lui ben conosceva. E quello che fa Scodellaro è raccogliere vite, storie di vita di contadini poveri lucani, ed è il lavoro è appena agli inizi. Muore, Rossi Doria lo dà alle stampe per così come era venuto fuori, quindi sono degli abbozzi di cinque biografie, in parte scritte da Rocco Scodellaro, in parte raccolte sotto dettatura. Non c'è un metodo filologico rigoroso in termini di registrazione, sbobinatura, virgolette, documenti pubblicati, eccetera. Ma è uno dei primissimi esempi, l'altra volta facevo anche i nomi di Montaldi e di altri, di raccolte di storie di vita di quelli che De Martino chiama esponenti del mondo popolare subalterno, ai quali viene data voce quindi direttamente. Autobiografie della Leggera, militanti politici di base, Milano Corea sono titoli di libri di Montaldi di qualche anno dopo. Danilo Dolci in Sicilia faceva operazioni analoghe. Contadini del Sud è un libro molto denso e molto ricco, oggi si direbbe etnograficamente, e le storie di vita sono diventate un genere dell'antropologia che in Italia ha avuto rappresentanti scientifici molto, molto importanti, Pietro Clemente, Alessandro Portelli sicuramente e tanti altri. Rocco Scodellaro è stato tra i precursori. Il suo libro però, curato da Manlio Rossi Doria, l'altro suo mentore Carlo Levi, a sinistra suscita grosse polemiche. Un Alberto Cirese, socialista e diciamo poco incline alla condanna ideologica, se ne interessa subito, scrive un articolo importante sulla rivista La Lapa che allora aveva fondato con il padre, e riprenderà il suo interesse per Scodellaro negli anni successivi. Fa anche qualche critica, ma insomma essenzialmente sottolinea la ricchezza di questa testimonianza. De Martino chiaramente ci si ispira. Se consiglia a questi della rivista Lucania, raccogliete biografie, autobiografie, ma ci mette una frasetta abbastanza velenosa contro Scodellaro e cita, entrando in polemica diretta con Carlo Levi e Manlio Rossi Doria, l'articolo di Mario Alicata, intellettuale di punta del PC, che era uscito appunto a settembre di quello stesso anno, che si chiamava Il meridionalismo non si può fermare a Eboli, ed era una forte polemica appunto contro le posizioni dei Levi, dei Rossi Doria, e ci metteva di mezzo anche il povero Scodellaro. Qui l'osservazione di De Martino, un po' cattiva, dice ai redattori della neorivista Lucania, ci raccogliete biografie e autobiografie dei contadini e delle contadine, ma non commettete però l'errore di Rocco Scodellaro che nelle sue pagine non ci fa mai capire dove parla lui e dove parlano i suoi testimoni, punto. Come dire, di fatto non ce ne facciamo niente di questo libro, che era una liquidazione decisamente ingeneroso. Quindi rimane l'indicazione, chiaramente l'ispirazione è quella, però c'è anche De Martino prende l'occasione per schierarsi nella polemica che era in atto in quel momento da parte delle riviste del PC contro Levi e Rossi Doria e ci aggiunge il suo contributo. Per quanto riguarda De Martino, ci manca solo da dire gli ultimi due pezzettini che riguardano la linea De Sanctis Croce Gramsci, muniti di doppio asterisco e sono una pagina ciascuno, quindi sono due asterischi ma molto leggeri, però ne parliamo dopo la pausa. Domanda?